Ora, la potenza di queste ali è tale per cui per sua natura propria tende a portare in alto ciò che è pesante, quindi esattamente contraria alla gravità. Se il corpo cade, è un grave per l'appunto, l'anima è ciò che è lieve, ciò che alleggerisce, ciò che solleva. Non è pesante, è leggerezza, è ciò che consente di librarsi, in certo senso di partecipare del divino. E il divino è ciò che è bello, sapiente e buono, e tutto ciò che è di questo tipo. Dunque, la bellezza, la sapienza, la bontà, questi che il pensiero successivo chiamerà trascendentali, cioè quelle caratteristiche che riguardano ciò che noi siamo nella nostra completa integralità. E l'una cosa richiama l'altra, e l'una non sta senza l'altra. Appunto, da queste cose, da questi elementi che non si dissociano, le ali dell'anima vengono nutrite e accresciute. Occorre, affinché psiche, affinché la nostra anima, affinché ciò che noi siamo in quanto singolarità viventi, per essere nutriti ci occorrono contributi da ciò che è bello, ciò che è sapiente, ciò che è buono. Come un corpo deperisce senza acqua, senza cibo, un'anima, una persona, stavo dicendo, ma non è termine platonico, quindi un vivente umano che non possa abbeverarsi, che non possa nutrirsi di bellezza, di sapienza, di bontà, quindi di partecipazione al bene che gli consente di essere integro in sé, ecco, senza tutto questo l'individualità pare denutrita, non può crescere. Ciò che è contrario, quindi bruttezza, malvagità, questo guasta, manda in rovina, non nutre. Ci sono degli elementi per noi nutritivi, sostanziosi, che ci consentono di crescere, altri che ci distruggono. Torniamo al mito. Zeus, il grande sovrano che sta in cielo, conducendo il carro alato, quindi veniamo a sapere che anche il sovrano dell'Olimpo dispone di un carro alato, è il primo, ordina tutte quante le cose e si prende cura di esse. Di nuovo una bella definizione di chi governa, molto cara questa figura del governante a Platone, come ci attesta la Repubblica, come ci attesta il politico. Chi governa non deve rispondere alle esigenze degli altri, no, chi governa deve essere in grado di comprendere che il bene è per tutti e di saper appunto tenere questo carro, deve saper tenere le briglia, deve saper condurre, e in tal modo si prende cura di tutto, a lui, a questo carro del sovrano, a questo carro del governante celeste, tiene dietro un esercito di dei, di demoni. Ricordate sempre, non sono i demoni, sono queste figure comunque celesti, un po' meno potenti degli dei, ma sempre presenti nel mondo dell'ultrasensibile. E questi carri sono ordinati in 11 schiere. Dunque c'è una grande teoria di carri divini. Infatti nella casa degli dei rimane Estia da sola. È detto così, en passant, Estia, la divinità del focolare, di quel fuoco sacro che nella casa non poteva mai essere spento, segno della presenza attiva di chi abita la casa. E Estia è in qualche modo la dea femminile per antonomasia, è la sacerdotessa del luogo in cui la vita può nascere, crescere, moltiplicarsi. Ho detto sacerdotessa in relazione alla presenza nella casa di chi, in quanto donna, presiede a mantenere acceso il fuoco sacro di Estia, quindi il femminile non semplicemente ridotto, potremmo certo vedere anche una critica in questo, ma in Platone ciò che emerge sempre l'aspetto ideale. Dunque, qua non c'è la riduzione del femminile, c'è la sottolineatura della particolarità di questa dea, Estia, sola, quindi tutta l'eroicità di questa solitudine, nella casa degli dèi, questa casa degli dèi. Interessante anche la definizione, questo luogo altissimo presieduto da questa divinità femminile, sola. Gli altri sono fuori a correre sugli odocarri. Potremmo provare, tentare diverse interpretazioni di questo mito di Estia. Ci torneremo se volete, intanto andiamo avanti. Gli altri dèi, posti come capi, numero di 12, guidano ciascuno la loro schiera. Quindi c'è proprio un esercito. Molti beati sono le visioni e i percorsi dentro il cielo, che compie la stirpe degli dèi beati mentre ciascuno di questi adempie il proprio compito. Di nuovo la visione, di nuovo la metafora. Non c'è una riduzione a un individuo solo, unico. C'è questa schiera che implica modi differenti, ricchezza delle diversità d'essere viventi. Ci sono molti modi per partecipare a questa corsa della vita, a questo gioco della vita. Tien dietro agli dèi chi sempre lo vuole e ne ha la capacità. L'invidia rimane fuori dal corpo divino. Di nuovo lapidario, come è stato lapidario nel parlarci di Estia. Estia nella casa degli dèi sola. Gli altri che tengono dietro a questo corteo divino, se lo vuole, se ne ha la capacità. Queste due caratteristiche importanti. Come stare nella vita? Volendo questa altezza, cioè volendo questa vita di psiche che si nutre, che si accresce costantemente in relazione al bene, al sapere e alla bellezza, quindi come capacità di gustare appieno il vivere, oppure no. Emerge immediatamente, anche senza essere detta, la qualifica dell'umano, la sua libertà. Cioè questa libertà di seguire il coro o di non seguirlo. Il coro, il corteo, questo coro divino, questo insieme di carri, questo insieme di forze, dalle quali è tagliata fuori l'invidia. Di nuovo è un rimando alla figura di chi è veramente saggio. Ricordate, il Dio, il sapiente, Socrate, non provano invidia alcuna. L'invidia è un gravissimo vizio sociale. Significa guardare in maniera malefica un altro, volere il male dell'altro. E questo è un cancro sociale, significa minare la possibilità della vita umana, che è una vita insieme. L'uomo è un animale politico. Partecipiamo alla costruzione della vita nella sua socializzazione. Guardate quanto è difficile adesso vivere l'isolamento. Proprio qualcosa che contrasta con la nostra natura antropologica. Quando essi vanno a banchetto per prendere cibo, procedono per l'ascesa, questi carri divini, fino a raggiungere la sommità della volta del cielo. Dovete pensare a questa cosmologia antica, fatta di volte differenti. Arriviamo al massimo. Là, i veicoli degli dèi, che sono ben equilibrati e agili da guidare, procedono bene. Abbiamo queste Ferrari celesti, Ferrari olimpiche, sono potentissimi questi carri divini, non manca loro nulla. Gli altri invece procedono con fatica. È la nostra dimensione. Noi arranchiamo, Vi è una meravigliosa poesia di Emily Dickinson che dice: arrancare verso Eden, verso questa dimensione paradisiaca che è quella in cui davvero potremmo abitare, quella che sentiamo come patria. Ecco, arranchiamo verso questa dimensione di altezza, di magnificenza dentro la quale potremmo essere potentemente, realmente noi stessi. Ma non siamo lì beati come dei, no, la condizione dell'umano ha questo di speciale. Siamo questo miscuglio di corpo terroso, di principio vivente che non è fatto solo di terra, quindi è attestazione di una estraneità misteriosa e sempre pretende un'apertura, un'altezza, una corsa diverse. Ora, perché questi carri procedono con fatica? Perché abbiamo detto che abbiamo due cavalli, uno che partecipa del male, e abbiamo visto che il male e la distruzione sono principi rovinosi, quindi un cavallo malvagio, potremmo dire, fa scendere, piega all'ingiù e costringe l'auriga a una deviazione, a una caduta, opprime quell'auriga che non ha saputo allevarlo bene. Allora, forse il cavallo avrebbe potuto anche essere migliore, ma è stata l'auriga a non allevarlo bene. Dunque, c'è una responsabilità dell'auriga, c'è una responsabilità in ciò che ci troviamo a essere. Certamente siamo stati dati a noi stessi, non ci siamo scelti, eppure dentro questa non scelta noi abbiamo la possibilità di assumere ciò che siamo. Ed è lì che, passando dal passivo all'attivo, diventiamo l'io libero che attesta sé. La parte rappresentata, raffigurata dal cavallo supposto malvagio, sta lì a raffigurare la parte di noi che non abbiamo allevato bene, di cui non ci siamo presi sufficientemente cura, che non abbiamo elaborato e portato a coscienza in maniera completa e che dunque rischia di farci miserabilmente cadere.